Possiamo alzare la testa solo quando abbiamo imparato ad abbassarla. Possiamo arrenderci solo se abbiamo compreso di essere in guerra, così come possiamo essere liberi solo quando abbiamo accettato di essere schiavi. Con queste parole che giungono dall'altrove ha inizio anche oggi la puntata, una nuova puntata degli Altronauti, che è la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Oggi è venerdì 11 ottobre 2024, sono le ore 12:05 e state ascoltando la diretta dagli studi di Radio Cooperativa. Qui in studio c'è Iapos e con me oggi c'è anche Mel.
Buongiorno a tutti, vi saluto.
Grazie Mel di essere qui con noi. Prima di entrare nel vivo della trasmissione vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, oltre al sito di Radio Cooperativa che, come vi ricordava la voce di Mario Busamolin che mi ha preceduto, è www.radiocooperativa.org. Sul sito di Sei Altrove potete trovare anche diversi testi, diversi spunti con le nostre rubriche, la possibilità per chi lo desidera di iscrivervi al pensiero ermetico settimanale, che è uno spunto di riflessione che inviamo la domenica mattina, oppure alla nostra newsletter. E c'è anche un indirizzo email per chi volesse entrare in contatto con noi via email, che è info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it. E invece sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, trovate, oltre ai podcast delle varie trasmissioni, tra cui anche la nostra degli Altronauti, e oltre al palinsesto con le trasmissioni che vengono mandate in onda, quindi ogni giorno sulla nostra emittente, e alle novità che riguardano queste trasmissioni, anche i punti di riferimento della radio, i contatti, i numeri, tra cui anche i numeri per poter telefonare in diretta o scrivere via SMS, che vi ricorderemo anche nel corso della puntata, o le modalità per contribuire economicamente all'esistenza della nostra radio, che come sapete non ha sponsor se non voi ascoltatori che la seguite. C'è una voce sul sito che si chiama Sostieni la nostra radio. Cliccando a sinistra del sito su questa voce vi si apriranno le modalità principali per poter offrire un contributo a Radio Cooperativa. C'è la possibilità di fare un versamento su conto corrente postale, oppure di fare un bonifico bancario, oppure anche di fare una donazione tramite PayPal. Ogni vostro gesto ovviamente sarà a noi molto gradito. E iniziamo questa puntata anche con una bella novità che riguarda indirettamente anche voi che ci seguite, voi ascoltatori degli Altronauti, perché molto spesso noi leggiamo quasi in tutte le puntate, in realtà, degli spunti tratti dal nostro blog La Via della Rosa, a cui si può accedere tramite il sito internet di Sei Altrove, che quindi, ve lo ripeto, è www.seialtrove.it, e cliccando in alto a destra alla voce blog e vi si aprirà il nostro portale principale, che è La Via della Rosa, dove pubblichiamo degli scritti a firma di Hermes che ogni domenica poi è possibile anche ricevere via email. Ed è ormai da 6 anni che pubblichiamo quindi questi scritti in questo portale che si chiama appunto La Via della Rosa, il cui indirizzo completo è seialtrove.altervista.org, e proprio di recente, proprio ieri, è uscito l'ultimo numero di una rivista digitale bimestrale, un visual magazine che si chiama Tenet 22, che ha dedicato un intero numero monotematico agli scritti del nostro blog La Via della Rosa, quindi agli scritti di Hermes, molti dei quali sono stati letti anche nel corso delle puntate degli Altronauti. Ed è una bella attestazione dell'operato svolto in questi anni, sia per quanto riguarda il nostro blog, sia quindi per la diffusione del messaggio che anche è stato diffuso attraverso la nostra radio. Quindi noi ringraziamo la redazione di Tenet 22. Per chi fosse interessato, quindi c'è la possibilità di leggerlo, perché è leggibile gratuitamente online, o anche di scaricarlo in formato PDF. E quindi potrete trovare anche alcuni dei testi che sono stati letti nel corso delle nostre puntate degli Altronauti, e oltre a poterli leggere, poi li potrete anche ascoltare sotto forma di audio articolo. Quindi per ogni articolo c'è la possibilità di ascoltarli, quindi di ascoltare anche la voce, e questo può essere molto utile perché talvolta l'ascolto di una voce, come ben sapete voi che poi siete in ascolto di una radio, ha un effetto diverso anche nella diffusione di un messaggio rispetto alla lettura scritta, che molto spesso richiede una particolare concentrazione o anche un'interpretazione, diciamo, che passa attraverso la mente. Il sito internet della rivista Tenet, da cui poter leggere gli articoli o scaricare la rivista in formato PDF, è www.tenet22, scritto Tenet come il film, quindi Tenet, 22.com. Nella puntata di venerdì scorso abbiamo cominciato ad affrontare un tema sul quale in parte avevamo sorvolato, diciamo, che avevamo circumnavigato in realtà nelle puntate precedenti, e che posso dire per esperienza è molto condizionante la mia esistenza, che è quello delle emozioni, del nostro rapporto con le emozioni. Abbiamo letto un testo che appunto trovate nel blog che vi citavo, La Via della Rosa, che si chiama Il corpo emozionale, che poi ha suscitato anche delle risposte, delle riflessioni da parte vostra. In questo testo si parlava delle reazioni emotive e della reattività emotiva, spesso meccanica, anzi, in quanto reattività è esclusivamente meccanica, che è il modo di poter rispondere attraverso proprio le emozioni alle cose che ci capitano in modo meccanico, in base a come abbiamo ereditato questa risposta, come l'abbiamo attinta, come l'abbiamo imitata dall'ambiente in cui siamo cresciuti, dai modelli che abbiamo preso a riferimento, e sostanzialmente di come noi molto spesso non solo non siamo consapevoli di questo, perché l'emozione è come se ci assalisse, ma viviamo questa condizione che è stata definita nel testo proprio di identificazione, in cui tu sei totalmente identificato in un'emozione e perdi di vista te stesso, perdi di vista chi ti circonda, anche la situazione, l'ambiente, talvolta provando anche proprio delle reazioni emotive che nulla hanno a che fare con quello che in quel momento stai facendo, con quello che stai vivendo, con il luogo in cui ti trovi, delle cose che potremmo definire, per usare un termine, diciamo, semplice, irrazionali, irragionevoli, nel senso che
sì, spesso le reazioni si fissano in noi in età infantile. Si fissano delle emozioni, degli stati emotivi molto forti dovuti a degli accadimenti naturali, circostanziali, nella famiglia piuttosto che nella scuola, ma di solito in famiglia. E quindi quando a 50 anni ci troviamo a rispondere reattivamente, anche in modo veemente magari a una circostanza, in realtà siamo ancora nella risposta di quella che è stata quell'esperienza vissuta, in quello che in noi si è fissato, si è condensato. Quindi di fatto non stiamo proprio nella situazione, non siamo proprio presenti, non siamo proprio lì di fronte alle circostanze, ad analizzare la realtà per quello che è, ma stiamo proprio riproponendo quell'esperienza perché di fatto vorrebbe in un certo senso essere rivisitata, rielaborata. Se non l'abbiamo mai fatto nel corso della nostra vita e non ci abbiamo mai riflettuto, questa torna proprio a cicli, puntuale come un orologio, a ripetersi finché non l'abbiamo vista, riconosciuta, non ce ne siamo assunti la responsabilità e non impariamo ad usare quelle che sono le nostre armi poi di fronte alle circostanze della vita, quindi l'azione, il pensiero, tutto quello di cui disponiamo come esseri viventi, e finché non impariamo appunto ad osare con un po' di come si può dire, di ragionevolezza, quello che la natura ci mette a disposizione.
Sì, è molto molto vero quello che dici, è reale. La cosa di cui mi rendo conto è che noi molto spesso, almeno parlo per me, non siamo proprio consapevoli di questa cosa, cioè viviamo in un, almeno io sono stato abituato per tanti anni come modalità a vivere distaccato dalle emozioni.
Sì, sì. È vero, non ne siamo proprio consapevoli. Funzioniamo così molto spesso per tutta la vita, in punto di morte ci domandiamo, ecco, ok, tutto qua, è troppo tardi, mi verrebbe da dire, ce lo fai un altro giro.
Sì.
Lo vedrai la prossima volta, non lo so, adesso non vorrei essere cinica o fatalista. Diciamo che fa parte, credo faccia parte di un processo di risveglio a cui quando pronti si accede. Non è una cosa che parte da dentro e che dici, oh guarda, oggi mi sono svegliato, adesso mi ricordo, sì, ti ho risposto così perché da piccolo mio nonno mi aveva tirato uno schiaffone e adesso ho voglia di restituire il male preso. No, non arriviamo a tanto. Qualcosa in noi si formula, posso dire, come un'iniziale ricerca di armonia che poi prende le sembianze di un'aspirazione anche, di qualcosa che ti muove da dentro, ma in realtà è come è più qualcosa che discende da te, da qualcuno di superiore, se hai avuto la fortuna di incontrarlo nella tua vita, se hai avuto la grazia di averlo dinanzi a te, può essere un maestro, una persona comunque che è con una coscienza superiore, la incarna, e quindi hai accesso, diciamo, ti si apre questo che può essere chiamato tranquillamente, per quel che mi riguarda, un grandissimo risveglio o un passo comunque in quello che si può dire essere un risveglio, perché altrimenti continui a funzionare in questo modo per gran parte della tua vita, aggiungendo qualche piccolo particolare, ma nulla cambia mai davvero.
E la cosa poi che forse più anche tocca anche in questo in questa tua descrizione è che passano gli anni, quindi anche nel passare delle esperienze, nell'acquisire delle conoscenze, di tutto quello che normalmente si è soliti ritenere essere una evoluzione, diciamo, di un individuo, di una persona. E quindi il fatto che attraverso l'esperienza, attraverso l'età, attraverso tutte quelle che sono le varie esperienze possibili della vita, uno in qualche modo evolva. E invece, come tu dici, trovarsi a rivivere esattamente le emozioni incamerate da bambini, cioè vissute da bambini.
E senza nessuna consapevolezza, tra l'altro.
Sì, dimostra che anche questa idea che noi abbiamo di poter evolvere o di poter crescere è molto parziale.
Sì, molto parziale, riguarda soprattutto l'esteriorità. Il massimo dell'indipendenza che riusciamo ad ottenere è quella finanziaria nel corso di una vita, no? Quindi uno dice, guarda qua, adesso me la cavo da solo, c'ho i miei soldi, il mio lavoro, non ho bisogno di niente, di nessuno, ma ben lungi dall'essere, perché la prima volta che al supermercato qualcuno ti fa uno sgherro, ti passano davanti alla cassa, insomma, tutte quelle piccole cose in cui imbattiamo quotidianamente nella realtà che ci circonda, ci fanno magari venire fuori stati d'animo poco umani anche molto spesso. E diciamo, beh, qualcuno si controlla, qualcuno un po' meno, no? Si funziona così. E diciamo, ah, ma questo sono io, questo è il mio carattere, funziono così. Ecco, allora appunto o interviene qualcosa dall'alto e ci si illumina, perché si viene attratti, è come una grande aspirazione, perché si vede, si intuisce qualcosa di più grande rispetto a questo piccolo e presuntuoso e arrogante essere. Oppure ci sono delle benedette crisi di cui proponi oggi la lettura.
Esatto, sì, di cui andremo a leggere, quindi tra poco, attraverso la lettura di uno scritto di cui già vi anticipo il titolo, si chiama La luce delle notti oscure,
sì.
In cui emerge proprio quell'aspetto dell'aspirazione che tu citavi.
Sì. E non è detto nemmeno questo che siano, almeno per quel che è la mia esperienza, non è nemmeno, cioè spesso non sono sufficienti nemmeno queste crisi, perché se non educati, e qui c'è bisogno davvero di una guida o di un maestro, di qualcuno, possiamo chiamarlo un padre, qualcuno che sia ad un livello di coscienza decisamente superiore a quello in cui ci troviamo, rischiamo di tornare sui nostri passi, di semplicemente adattarci alle circostanze, di formulare nuovi compromessi, di adeguarci a quelle che sono appunto gli avvenimenti e gli accadimenti della vita e ritornare esattamente a fare quello che abbiamo sempre fatto.
Sì, e anche questo fa parte forse di quell'aspetto che dicevi del cambiamento solamente superficiale,
sì.
In cui spesso siamo... Sì. Ci illudiamo, diciamo. Quindi le crisi benedette, ma benedette nella misura in cui
sì. Diciamo ne che
usufruisci come opportunità.
Una possibilità, secondo sì. me, ma penso che tu sia d'accordo, no? E se questa possibilità appunto è arrivata al momento giusto, puoi afferrare qualcosa di davvero, possiamo dire, divino, Jaco.
Sì, credo che lo possiamo dire, così anche dare un senso all'utilizzo di questa parola nell'ottica che ne viene fatta spesso nella nostra
sì.
trasmissione, che quindi va al di là di quelle che possono essere le nostre connotazioni culturali, diciamo, di quelle
sì,
sociali
sì.
in cui lo si vuole vedere. Quindi questa aspirazione che
sì.
tu citi, che è diversa dall'evoluzione solo formale, non è
sì.
quell'autodeterminazione sì. per cui dici sì, adesso, come dicevi tu, vivo da solo, piuttosto che faccio esperienze, piuttosto
economica.
Esatto. È qualcos'altro, perché è un tema che effettivamente viene anche toccato spesso dagli ascoltatori, che si chiedono, ma quindi voi cosa proponete, cioè nella sostanza, questa forma di autodeterminazione, no? Cioè questo può far parte della vita di una persona, però è un aspetto, quello di cui si parla qui ha
sì.
molto a che fare con l'aspirazione.
Ha
che
molto
tu
a che
citavi.
Fare con l'aspirazione, e quando diciamo divino non intendiamo, non ci riferiamo nello specifico all'appartenenza ad un credo religioso, a un Dio piuttosto che a un altro, ma è l'aspirazione molto potente ad uscire da quella che è una natura predatoria, inferiore, una natura bestiale che ci fa, ci mette sotto gli occhi e ci propone il mondo esattamente come è adesso. Poi se guardiamo i nostri supermercati sono belli pieni, i nostri frigoriferi anche, ma teniamo sempre presente che non è così in tutto il resto del mondo. E molto spesso la nostra emancipazione ci fa essere infinitamente tolleranti rispetto a quelle che sono le condizioni in altre parti del mondo. Quindi l'aspirazione in questo caso è intesa proprio come il desiderio di uscire da questa natura.
Sì, che va al di là appunto delle condizioni esteriori. Farei un attimo un passo indietro prima di leggere il testo che tu hai citato, perché quello che abbiamo detto all'inizio, cioè sulle emozioni, Quindi dimostra una cosa importante che abbiamo citato nel testo che abbiamo letto venerdì scorso, cioè il fatto che la nostra natura emotiva sia sottosviluppata. Perché effettivamente, se da un lato uno può crescere, usiamo questa parola, mentalmente o attraverso altri aspetti, però emotivamente restiamo sostanzialmente immaturi.
Sì.
E questa cosa a volte può essere difficile da accettare perché uno dice: ma come, a una certa età, eccetera. E invece è come se vivessi ancora queste emozioni di bambino. E nella misura in cui non te ne accorgi, tu anzi molto spesso, questo poi mi si è mostrato ulteriormente nell'esperienza degli ultimi giorni, ti credi adulto e più ti credi adulto, più invece nascondi a te stesso questa parte
Nascondi a te
emotiva.
stesso. Già, io credo che per accettare il mondo così come adesso, nel 2024, 11 ottobre, giusto? Ecco, credo che una parte di noi sia diventata davvero molto insensibile. E le emozioni, molto probabilmente, al di là di qualche scossone a livello proprio, sai, quando dici, oh, mi si torcono le budella oppure ho le farfalle nello stomaco. Ecco, credo che via via le mettiamo sempre più da parte finché ci giriamo proprio dall'altra parte, non sentiamo più niente.
Quindi una condizione di sostanzialmente insensibilità,
Insensibilità, poi
anaffettività
abbiamo
di.
tutti un bel sorriso. Adesso ovviamente non è una condizione generalizzata, ognuno si trova nel suo stato evolutivo, nel suo stato di coscienza, quindi non è che facciamo di tutta l'umanità un fascio. Diciamo che normalmente, per quel che è la mia esperienza, anche in persone adulte, me compresa, ad un certo punto della vita, siccome non le conosci, non ne hai padronanza, non le sai gestire, devi per forza occultare questa parte di te, no? E metterle a tacere. Quindi ti concedi al massimo un certo motto, un rossore alle guance, un certo sfogo, ma non vai oltre. Non è così, che si possono vivere le emozioni e soprattutto difficilmente lo vedo per me perché lo sto approcciando adesso, arrivi a sperimentare qualcosa che possa essere un sentimento superiore. Quando diciamo amore, siamo ben lungi dall'essere vicino all'amore quale dovrebbe essere. Quindi è tutto un percorso, diciamo, di crescita, un percorso che si svela, un percorso bellissimo, quindi.
Sì, allora un percorso che può essere a questo punto evolutivo abbiamo inteso, quindi anche ti ringrazio anche delle parole che hai usato perché abbiamo inteso, secondo me, meglio, fatto più chiarezza su cosa sia quindi l'evoluzione di cui sostanzialmente parliamo e che sostanzialmente proponiamo, cioè questa forma di emancipazione dalla natura predatoria che dicevi tu e anche l'aspetto di poter uscire dalle illusioni, disilludersi e poter conoscere veramente ciò che sei, come sei fatto, nonostante.
Esattamente. A volte uno dice no, ma dai, ma gli esseri umani in fondo sono tutti buoni, c'è cioè del buono nelle persone, siamo buoni. Sì, è vero, ma non dimentichiamoci il parassita, il mostro che ci abita, perché partiamo da una natura che appunto basta guardare in natura che cosa succede, voglio dire, non è che siamo parte anche noi, non è che siamo angioletti Dobbiamo comprendere tutto e il percorso a cui ci riferiamo, appunto, il percorso di crescita interiore, è proprio questa conoscenza di sé. Allora, inizi ad essere un po' più consapevole, anche ad avere un po' più di padronanza e quindi a gestire meglio proprio quelle che sono le proprie capacità interiori, dalle emozioni, eccetera, gli istinti. Tutto assume un altro aspetto, più armonico.
Allora, questo è ovviamente l'auspicio e intanto partiamo ovviamente dal conoscerli che è un bel passo avanti rispetto
Al subirle.
esatto, al subirle e ad ammettere anche appunto, poter ammettere di subirle. E a proposito appunto di crisi, a proposito di una luce che brilla anche nella notte, leggiamo questo testo che si chiama La luce delle notti oscure, che potete trovare appunto nel nostro blog La Via della Rosa, il cui indirizzo è 6altrove.altervista.org.
Per evolvere e crescere come essenze abbiamo bisogno di vivere delle notti oscure, periodi in cui emozioni come l'ansia, l'afflizione, lo scoraggiamento e la disperazione si impossessano di noi, perturbando l'animo al fine di cucinare il nostro ego. Sono le notti della contraddizione, in cui bisogna saper attendere, altrimenti, presi dall'ansia e dal tentennamento, si acuirà quel senso di paura e alienazione legato all'abbandono delle credenze e delle regole che ci legano al mondo profano. La conoscenza di se stessi implica la capacità di continuare a camminare nonostante le difficoltà e le prove dettate dalla vita, con fermezza e dignità. Ciò significa imparare a superare se stessi ancora, ancora e ancora, fiduciosi e indefessi, facendo crescere lentamente i limiti imposti dalla propria identità idealizzata, fino a vederli per ciò che sono. Pensieri non indagati con discriminazione, credenze prese a prestito, mai elaborate con discernimento. Insomma, elucubrazioni mentali indotte dal modello di riferimento con cui siamo stati educastrati e cresciuti. Questo mondo non l'hai scelto consapevolmente, si è palesato alla tua anima che, fiduciosa e innocente, l'ha assimilato con amorevole ingenuità. Solo colui che discerne tra il mondo che ha trovato alla nascita e il mondo a cui aspira può davvero orientarsi al richiamo dello spirito. Solo tu puoi ricordare e determinare cosa è giusto e vero per te. Ad ognuno è data la possibilità di autodeterminarsi per scorgere e trasformare le proprie certezze illusorie e finalmente aprirsi alla vera realtà della vita. La separazione tra l'idealizzazione di sé e il mondo reale per natura crea attriti, richiede prove che operano e agiscono in modo diretto e performante attraverso stati e periodi di crisi, necessarie ad alimentare nell'uomo il fuoco necessario al solve alchimico. La notte oscura dell'anima è per i mistici un periodo di ribaltamento, tristezza, paura, angoscia, confusione e solitudine. Esperienze necessarie per aprirsi al divino. In molti, quando tentano di uscire dal proprio ego, provano la sensazione di entrare in una nuova dimensione colma di dubbi, di ambiguità, di incertezze, un luogo in cui ci si sente persi e risulta quasi impossibile pensare con chiarezza. I vecchi punti di riferimento sono qui inconsistenti. Il risveglio può essere molto doloroso per chi resiste alla spersonalizzazione, perché è ancora troppo attaccato e immerso nel proprio sogno, o perché, nonostante le evidenze, non è capace di sottomettersi e obbedire alla voce del suo spirito. La tua mente vorrebbe che tornassi nel recinto, che smettessi di esplorare liberamente la realtà della vita e tornassi al beato comfort dell'ovile, dal quale forse non saresti mai dovuto uscire. È questa la temuta rassegnazione, il conformismo che ti spinge a credere che la tua trasformazione personale non possa essere altro che un'utopia. Tuttavia, ti invito a non demordere mai, e se può tranquillizzarti, sappi che superare se stessi è in fondo essere ciò che in realtà già sei. Lo sbocciare in noi del principio d'amore implica la morte dell'io ordinario. Thank you.
E state ascoltando Gli Altronauti in diretta su Radio Cooperativa. Il testo che vi abbiamo appena letto si intitola appunto La luce delle notti oscure e lo potete trovare nel blog del Centro 6 Altrove, il cui indirizzo è 6altrove.altervista.org. Ripeto, 6altrove.altervista.org. Se avete delle riflessioni da fare in merito, anche delle domande, delle considerazioni da fare, è possibile intervenire telefonicamente in diretta, le linee ora sono aperte, il numero per farlo è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 per chi desidera telefonare in diretta, per chi invece vuole scrivere un SMS è possibile farlo al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per comunicare con noi tramite SMS.
Rivolgiamo sempre un appello alla parte femminile in ascolto, sperando che faccia sentire la sua voce e si unisca a noi in questa trasmissione.
E grazie, quindi l'appello ovviamente rivolto sì, a tutti, ma in particolare...
Sono ben accetti ovviamente, ci mancherebbe altro, ma come donna insomma desidererei
certamente
di ascoltare anche qualche voce femminile.
E allora, unendomi all'invito di Mel, diciamo, beh, prendo la prima telefonata, anche se forse non sarà una voce femminile, però...
Va benissimo, vediamo chi è.
Pronto?
Pronto, sono Antonio dell'Arcella.
Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao a tutti e due. Niente, mi veniva in mente questo, ascoltandovi, anche ironizzando un po', sull'ordinario. Pensa a te, in epoca di populismo, altro che io ordinario. Allora, sulla libertà. Ho dimenticato nel enumerare le gabbie, la volta scorsa ho parlato di gabbia genetica, di gabbia culturale, luogo dove noi nasciamo, il tempo in cui nasciamo, ne siamo condizionati, poi i ruoli sociali. Ecco, ho dimenticato la gabbia economica. Quindi all'interno della disparità, dell'ingiustizia sociale, all'interno della gabbia economica, chi è ricco, chi ha, chi può, chi è potente e chi è debole e chi è. Qui al netto di tutte queste limitazioni, alla fin fine che libertà resta all'individuo? Voi suggerite una presa di coscienza rispetto all'io ordinario conforme, che si conforma, rispetto a tutte gli usi e le abitudini che inevitabilmente prendiamo dall'ambiente. Quindi pretendiamo mica poco, che una persona, specialmente se di condizioni non abbienti e quindi svantaggiata già da questo per via della legge della necessità e del possesso dei beni, poi c'è questo ulteriore peso di, no, peso no, tutt'altro che peso, compito, dovere, quello di liberarsi dai condizionamenti di tutte quelle gabbie di cui dicevo. Ecco, alla fin fine, per non fuggire su delle idealizzazioni improbabili, poi nella pratica, nella concretezza di ogni giorno, dover scegliere tra bene e male l'angioletto che diceva prima l'amica, parlava dell'angioletto, del diavoletto e dell'angioletto, il bene e il male, e poi questa questione della libertà appunto rispetto a tutte queste gabbie. Ecco, lo trovo non di facile soluzione la questione. Ti saluto, Iapos, vi saluto tutti e due, saluto tutti e due. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per il tuo intervento.
Sì, bell'intervento, davvero. Iapo.
Beh, sicuramente non è, Antonio dice, non è di facile gestione, indubbiamente no, infatti al di là di come poi lo si possa applicare o meno, però quantomeno a parole, diciamo, in questa trasmissione abbiamo spesso parlato di lavoro su di sé. Non è un caso.
Non è facile attuazione. Diciamo che per quel che è la mia esperienza, bene e male, giusto o sbagliato, tutte queste altre, diciamo sì e no, tutto questo sì e contro, pro e contro. Ecco, questa è la terra dove vivono gli uomini, anzi, vabbè, chiamiamoli ancora uomini, gli uomini che vivono per la fatica di essere ciò che non sono. Allora, che cosa... Quello che voglio dire è che all'interno di questi sì, no, giusto, sbagliato, si fa così, non si deve fare così, questo bene, questo male, sta richiusa proprio lo stile di vita dell'ordinario. Ed è lì che richiudiamo tutta, è rimessa tutta la fatica per essere ciò che non siamo. Quindi tutta la necessità che abbiamo di appartenere socialmente ad una classe piuttosto che a un'altra, l'adeguarsi alla morale a seconda di dove viviamo, alla cultura che c'è. Ecco, tutto è rinchiuso in questa sfera, no? E per quel che ho potuto vedere proprio in questi giorni, in realtà le gabbie percettive sono solo una. Cioè possiamo racchiuderle tutte dentro un'unica grande bolla, che è il nostro attuale funzionamento. Quindi un funzionamento di natura che ci costringe, anche se poi le possiamo dividere per genetica, culturale, sociale, economica, eccetera, in tanti piccoli spicchi, tante piccole frazioni, ma di fatto è il nostro funzionamento ed è il funzionamento, bisogna riconoscerlo, di un io assolutamente ordinario, normale, che si fa dettare legge, accetta quello che gli viene detto, esegue quello che abbiamo visto nel corso dell'anno, no? Con tutte le trasmissioni, accetta quello che il governo del suo paese gli impone, le leggi, la morale, l'istruzione. Leggiamo nel testo che abbiamo appena letto che questo ci viene sottoposto fin da piccoli, quindi non è solo la genetica che portiamo dentro da evolvere, è proprio quello che ci viene proprio impartito, no? Quindi come anime pure, candide, accettiamo ingenuamente quello che ci viene propinato.
Sì, lo accettiamo come modello, cioè sostanzialmente, come è scritto nel testo, lo accettiamo come modello e dunque accettandolo come modello lo incameriamo, esatto. lo diveniamo.
Sì, perché diciamo. Nasciamo come dei piccoli animaletti, impariamo per imitazione, abbiamo questa necessità di conformarci, adattarci per appartenere a un branco per pura sopravvivenza, perché un essere umano ha meno probabilità di sopravvivere di uno scarafaggio se lasciato da solo, quindi c'è fino ad un'età anche abbastanza avanzata questo assoluto bisogno di essere, di appartenere ad un gruppo, ad un branco, e quindi funzioniamo proprio così. Poi ad un certo punto però si potrebbe, come c'è scritto qua, solo tu puoi ricordare e determinare cosa è giusto e vero per te. E ad ognuno è data la possibilità di autodeterminarsi e scorgere e trasformare le proprie incertezze illusorie e finalmente aprirsi alla vera realtà. Quindi ad un certo punto inizia ad essere un po' più critico e fai un po' più fatica ad accettare quello che la morale ti impone, quello che la società ti impone. Inizi con molta difficoltà, e qui Antonio ha perfettamente ragione, non è una cosa semplice, con molta difficoltà inizi a non voler più essere conformato, a non voler più appartenere, a non voler più assecondare, a non voler più scendere a compromessi. Ti accorgi di essere stato un mercato, una piazza, un marketplace, proprio per dirla ecco in inglese. un mercato di scambi dove qualsiasi cosa è stata oggetto di scambi e di... E allora ti rendi conto anche del perché, del funzionamento della politica in un certo modo, della corruzione, della manipolazione, perché esistono tutte queste cose, perché le hai scorte dentro di te.
Sì, detto questo, però farei un passo indietro a quello che diceva Antonio, nel senso che tu hai giustamente parlato di gabbia percettiva e quindi del fatto che alla fine possa esistere un'unica gabbia. Possiamo vedere un'unica gabbia e anche il fatto di poter scorgere qualcosa dentro di noi ci permetta comunque di fare un piccolo sforzo. Quindi sicuramente può sembrare qualcosa di molto grande quello che Antonio dice, come dici tu, non di facile soluzione, e indubbiamente. Dall'altra parte però è pur sempre vero che anche in questa vastità, diciamo, delle gabbie, numerate o meno comunque, che caratterizzano la nostra vita, la nostra esistenza, il fatto di poter operare quantomeno, nel nostro caso, con la possibilità di avere accesso in un modo o in un altro comunque ad un modello diverso, e quindi una
certo.
possibilità anche, diciamo, imitativa, o una possibilità di illuminazione nel senso proprio fisica, nel senso di far luce su delle cose. È diversa, quindi, e già questo è una possibilità, quindi già questa propria esistenza, diciamo piccola, già il fatto di poter illuminare qualcosa in questa esistenza è una possibilità che altrimenti non si avrebbe, perché spesso si vede il mondo come grande, oppure viceversa, lo si idealizza e alla fine resti nel non fare nulla, invece alla fine qualcosa è possibile fare. E Antonio, ad esempio, diceva sull'aspetto economico, no? Che, ad esempio, chi è più povero può essere più svantaggiato, secondo lui, perché ha più necessità di, ovviamente, di guadagnarsi il pane. Ma questa è una possibilità, in realtà, questo lavoro che non ha distinzione di genere, di sesso, di casta.
Possiamo anche ben vedere che Antonio dice sicuramente una cosa vera per la nostra società. Se vai in Papua Nuova Guinea, nelle tribù più nascoste del pianeta, questa possibilità, cioè questa necessità di avere dei vantaggi economici assolutamente non si pone, anzi ci sono delle tribù che difendono la loro ancora esistenza selvaggia, la difendono tutt'oggi anche con molta grinta, proprio con molta fermezza, e non vogliono assolutamente nessuna emancipazione, quindi anche questa rientra in un ambito sociale. Qui devi essere in un determinato stato economico per avere un determinato senso di appartenenza e un apparente stato di benessere, ma non è così nelle altre parti del mondo. Poi dove sono arrivati determinati poteri, dove c'è voglia di far diciamo espatriare masse di individui, questa cosa viene tacitamente proposta come sì, vai in un'altra parte del mondo dove si sta molto meglio, ma quando vengono qua, anzi abbiamo visto, ce lo dimostrano le grandi famiglie che conosciamo, che una volta raggiunti tenori economici molto elevati si è più infelici di prima, il tasso di suicidi altissimo o di depressioni altissime, quindi neanche quella, diciamo.
Fa parte dell'illusione, quella che parlavamo,
esatto.
Questa nostra identità idealizzata a livello collettivo diventa la nostra società idealizzata.
Si dice stavamo meglio quando stavamo peggio e tutti questi altri detti, quindi...
Sì, e questo comunque anche secondo me per aggiungere il fatto che probabilmente quando qualcuno è chiamato, perché abbiamo parlato di aspirazione, e anche qui si cita il fatto di nel testo che hai letto, di poter discernere tra il mondo che hai trovato alla nascita,
ecco, questo
e il mondo a cui invece aspiri. Quindi questa aspirazione, se uno è chiamato, può essere chiamato indipendentemente da quella che può essere la sua anche condizione, diciamo, sociale, culturale, perché a volte... culturale, economica, di qualsiasi tipo, credo.
Questa è la cosa meravigliosa, che c'è... quella specie di imbuto dinanzi al quale, quell'apertura diciamo interiore dinanzi al quale siamo tutti uguali, non c'è età, non c'è classe, non c'è razza, non c'è distinzione, no? E quella porta, Iapo, sono commossa. È quella porta che ti apre all'interiore di te. Ed è una magia, perché lì siamo tutti uguali. E allora tutte queste gabbie percettive spariscono, Antonio, e si aprono orizzonti completamente nuovi, ed è una grazia.
Grazie Mel, grazie di, soprattutto di questa tua testimonianza spontanea e commossa. Nel frattempo è giunto un messaggio, perché tu prima hai fatto riferimento forse a qualcosa, adesso andiamo a leggere. È un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: buongiorno, probabilmente anche molti dittatori si sono ribellati a certi modelli o imposizioni. Credo faccia riferimento al fatto che tu dicevi, normalmente noi accettiamo quindi le imposizioni, le regole, le leggi, eccetera, però, e quindi forse lui vuole dire che molto spesso però da chi si ribellava poi sono nati dei regimi, ma io aggiungo anche se viviamo l'aspetto opposto di non accettarli supinamente, ma di ribellarci, di crederci anticonformisti, ribelli, ma molto spesso o stiamo combattendo, stiamo in realtà alimentando, forse combattendolo, credendo di combattere proprio quel sistema, o comunque in ogni caso usufruiamo dello stesso sistema che crediamo di combattere sotto aspetti che non prendiamo in considerazione.
Già, diciamo che credo che esteriormente ci siamo spinti, non so cosa ci manca da conoscere ed esplorare. Questa, se la guardiamo, è un'umanità che è piena di tutto, satolla di tutto, brulichiamo di ogni sorta, dalle tecnologie alla possibilità, c'è di tutto veramente. L'unica cosa che manca, appunto, è la conoscenza di sé. E questo è un appello, un invito che nasce da dentro e appunto riguarda quell'aspirazione che dicevamo prima. Da dentro, ma con la consapevolezza che è un potere che arriva come da fuori di noi. E allora l'auspicio è sempre che nel vostro cammino, nelle vostre vite, possiate incontrare, come è accaduto per noi che siamo al centro, una guida o qualcuno, un maestro, qualcuno che sappia mostrarvi, perché i passi sono delicati, perché lì si torna a essere un po' come bambini, no? Quindi con quella stessa ingenuità, quella stessa vulnerabilità, quella stessa fragilità. E allora ci vuole un padre più grande, un maestro più grande, che nonostante l'età, i capelli bianchi e tutte le deficienze acquisite, le meccanicità, eccetera, sappia prendervi per mano e condurvi.
Sì, questo è un bellissimo augurio, è come un raggio di sole che squarcia le nuvole, che riscalda e che illumina. Pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Sono Nives.
Nives, buongiorno.
Devo dire una cosa. La signora deve alzare la voce, perché io non sono riuscita a capire neanche una parola.
Nives, mi dispiace.
Beh, grazie Nives di avercelo detto. Vuoi aggiungere qualcosa?
Perché non so di cosa state trattando. Se voi mi spiegate cos'è il vostro, diciamo, programma di oggi. Perché, come ti dico, non sono riuscita a sentirvo solo la voce di Jacopo e non quella della signora.
Ora parlerò più forte, Nives, così mi
sente.
Sì,
ora il microfono che non funziona, può essere anche quello che non funziona.
Ok, ora
quindi alzate la voce, perché qui, cara mia, soprattutto qua gli anziani non riescono ad ascoltare bene.
Perfetto.
Jacopo, di cosa si tratta oggi il vostro dialogo?
Beh, abbiamo parlato di libertà e della luce nelle notti oscure.
Le notti?
La luce nelle notti oscure. quando viviamo dei momenti in cui delle emozioni che sembrano negative ci impossessano di noi, in realtà è perché ci stiamo preparando ad una possibilità di evoluzione, di cambiamento, di aspirazione verso qualcosa di diverso.
Beh, non lo so cosa si aspirerà. Il futuro mi pare abbastanza buio e quindi le aspirazioni dovrebbero essere un po' più, diciamo, modeste esigenze. Il futuro non sarà roseo. Assolutamente, siamo tantissimi e secondo il mio giudizio bisognerà essere un po', diciamo, accontentarsi. E il buio, caro mio, si può anche non dormire tutta la notte riflettendo al periodo che viviamo soprattutto ora. Ma bisogna superarlo. E io che ho l'età che ha, voi sapete, già te l'ho detto una volta, quindi sì. Non mi spaventa più di tanto, anche perché ormai il mio tempo è finito. Però coloro che ora crescono e hanno esigenze, chissà per quali motivi, di arrivare, perché o per l'ambizione, o per... o anche per intelligenza, che potrebbero arrivare molto, molto in alto, che molti ormai aspirano chissà che cosa diventare, e se non hanno modestia io credo che però le cose non saranno rosee per nessuno. È questo che io penso così.
Va bene, Nives, grazie.
Grazie. Io vi auguro ogni bene perché siete giovani. E tante speranze avete, ma moderate gli egoismi, moderate anche le esigenze e vedrete che c'è spazio per tutti.
Va bene, grazie Nives.
Ciao.
Quindi, ciao, alla prossima e grazie di averci ascoltato, di averci telefonato. Allora, grazie a Nives, allora, che il suo appello poi si sentiva anche doppiamente accurato perché era anche in eco, quindi diciamo...
Sì.
Doppiamente accurato,
è vero.
E Nives sicuramente ha dalla sua un'esperienza molto ampia, poi però al di là insomma sicuramente dell'età, credo che la sfida forse è proprio anche nel buio, che non è solo il buio della propria vita quando ci prendono queste emozioni, ma anche il buio che, come dice Nives, si può vedere nella società esteriore, poter mantenere viva questa fiammella, quindi potersi non far immergere dal buio.
Sì, anzi possiamo prendere a riferimento proprio l'ultima frase del testo letto: lo sbocciare in noi del principio d'amore implica la morte dell'ordinario. Allora, dove la personalità, l'ordinario, vede buio, rovina, frana, distruzione, morte, ecco, tempi oscuri, da lì sboccerà il principio d'amore.
E questa cosa è bellissima, d'altra parte è quello che accade anche in natura, cioè qualcosa deve morire perché possa nascere qualcos'altro.
Sì, ovviamente per come tutte le cose non sarà, per come ho visto io, già come si stanno svolgendo in me queste piccole evoluzioni, queste piccole acquisizioni che mi vengono offerte, non ne hai consapevolezza prima di qualcosa di nuovo, se no non sarebbe nuovo se l'hai pensato.
Pronto?
Sto leggendo le lettere di... Pronto?
Sì, sì, è in diretta. Buongiorno, Nives.
Di Jacopo Ortiz. Mi riempiono così tanto l'animo, sono così tanto felice e credo che basterebbe avere il suo spirito e saremmo tutti felici a questo mondo. Ciao!
Ciao, Nives. Grazie mille. Beh, grazie Nives allora di questa sua testimonianza.
Sì, grazie.
E, tra l'altro, lettere di Jacopo Ortis, se non ero, magari qualcuno mi correggerà, ma erano inerenti un suicidio, quindi parlavamo di morte dell'io ordinario, quindi Forse qualcosa da un punto di vista almeno simbolico deve morire, perché anche in questo testo che abbiamo letto si cita l'aspetto che molto spesso le emozioni che viviamo possono essere di angoscia o di disperazione, perché non troviamo appunto dei punti di riferimento.
Eh sì, è il nostro egoismo, come
Esatto.
diceva Nives, il nostro egoismo forse deve morire.
Sì. Pronto?
Sì, buongiorno, buongiorno, sono Stefano di Padova.
Buongiorno
Buongiorno.
Stefano.
Ah, scusami che qua c'è un ritorno, sempre di qualche secondo. Vabbè, non so se ascoltare la radio o il telefono. Comunque
Forse
sono
meglio
Stefano.
il telefono,
Allora,
così.
sono Stefano di Padova e sono un ascoltatore, insomma, da oltre 20 anni che mi abbevero anche la radio cooperativa. Ascolta, la tua ospite sicuramente deve avere il microfono basso perché non si è sentito quasi niente. Ed è un peccato perché sicuramente dice delle cose interessanti, però non sono udibili agli
Peccato,
ascoltatori.
non
Quindi avete un
sono.
problema tecnico di microfono. La signora gentilmente si avvicini al microfono e parli un po' più alto perché non la senti. È un peccato. Mi
Proviamo a
spiego?
cambiare microfono. Grazie per
Sì,
il
io
suggerimento,
lo dico come
grazie.
telefonata di servizio.
Va bene, grazie mille,
Ecco,
Stefano.
no, ecco,
Però
questo doveva essere il servizio. Poi se mi permetti mi
certamente.
palurdo. Allora, una domanda. Perché altro nauti? Io sono intronauta e voi siete altro? Perché navigate in un'altra onda? Com'è? Ecco, questa è la domanda. Dopodiché volevo salutare, ringraziare, abbracciare fraternamente la signora Ines, che ho avuto anche maniera di conoscere in una occasione, e ringraziarla per il suo sapere, per la sua saggezza, guarda cosa che ha detto, la modestia, l'umiltà. Lei ha promosso la decrescita felice, perché siamo in tanti al mondo, capisci? Siamo proprio in tanti, ma neanche, non è vero, ce l'hanno raccontata, il mondo è grande, ce n'è in abbondanza per tutti. Ad ogni modo, la decrescita felice riduce il nostro impatto di inquinamento, il nostro impatto ecologico, ambientale. Facciamo un passo indietro e accontentiamoci di quello che ci dà il giorno. Ecco la decrescita felice. Mi spiego, e star contenti col presente. E grazie a Dio che non ci arrivano ancora le bombe, grazie a Dio che non siamo a Gaza. Perché io fossi a Gaza sarei un po' preoccupato, anche in Libano e non solo. Allora, tempi bui, e la luce dove sta? Eh? Io so dove sta la luce e lì sto. Io sono cristiano. A me il cristianesimo è tutto, la via, la vita, la verità, la luce, la consolazione, tutto sta, però non voglio imporre a nessuno il cristianesimo perché la gente si scandalizza, guai a parlare di Cristo. Vabbè, allora di chi parliamo? Di chi parliamo? Di chi possiamo parlare se non parliamo di Cristo che lì sta la vita? Boh, basta, io sono un cristiano della prima ora e pratico la fede, pratico la decrescita felice e pratico il saper soffrire, il saper resistere, il saper rinunciare e fare un passo indietro e dare passo a chi mi viene in fianco. Vai, accomodati, prego. Hai capito? Sapendo che siamo di passaggio. Passaggio, la vita in questo mondo, come bolla di sapone, sembra molto bella, ma poi sfuma come il vapore. Sia tu ricco, sia tu povero, tutti nascono per morire. Non porterai via il tuo tesoro né il delicato vestire. Quindi ricordatevi di Gesù Cristo che non è venuto qua a caso. Punto. Con questo un abbraccio e viva la buona informazione, mi raccomando, eh! che io sono vedetta, alla che mi ascolto. Okay,
va bene, grazie Stefano, grazie mille.
Grazie, grazie per l'intervento.
A non buttare zizzania, a non buttare lievito, a non buttare, a non mistificare la verità. Chiamiamo la roba con il suo nome in maniera molto semplice. Ciao ragazzi, che Dio vi benedica.
Ciao, grazie, amen. Vi cambiamo.
Grazie. Amen.
Amen. Buona giornata. Allora, grazie mille anche a Stefano, anche del suo contributo, diciamo, tecnico, quindi del suo feedback, perché noi qui ovviamente sentivamo, quindi adesso il mio auspicio è che possiate ascoltare meglio la voce di Mel. E in ogni caso, comunque, sì, ognuno è liberissimo. Noi abbiamo fatto una premessa, tra l'altro, proprio in apertura della trasmissione.
Sì. Sì, spero che la mia voce adesso si senta.
Sì. Pronto?
Pronto, sono ancora Antonio, telefono per servizio. Allora, ascoltando su Radio DAB, Radio Digitale, si sente perfettamente.
Oh, il grazie problema, Antonio.
Il problema che hanno indicato i precedenti due ascoltatori viene per chi ascolta in streaming, perché... ma chi ascolta in Radio DAB, Radio Digitale, si sente perfettamente bene. Grazie.
Grazie.
Ciao.
A te, Antonio, di questo tuo feedback. Bene, quindi, anche perché in effetti Antonio non ci aveva segnalato nel suo intervento questo, sì, questo problema, quindi da quello che aveva detto era riuscito a sentire quello che dicevi.
Jacopo, volendoci vedere dei messaggi subliminari, così come li analizziamo noi di solito, possiamo anche pensare che da qualche parte la nostra frequenza arriva e da qualche parte no, semplicemente.
Sì, è un bellissimo modo, esatto, simbolico.
Da qualcuno riesce a farti capire, da qualcuno no, e ovviamente è sempre nell'interesse di chi ha, come dire, qualcosa da esprimere, il poter essere compreso da più persone possibili, quindi abbiamo cambiato microfono, abbiamo fatto i nostri aggiustamenti. Ci
chiaramente sì. Quindi sì, siamo qui per tutti, grazie anche proprio grazie. Di questo ascolto, perché poi ovviamente non tutti ci seguono tramite il DAB, quindi qualcuno ci segue tramite lo streaming. E solo brevemente, Stefano ha fatto due riferimenti, prenderei solo queste due cose per commentare il suo intervento. Quando lui ha chiesto la luce dove sta, quindi ha parlato del riferimento al divino, ovviamente è ben accetta la sua fede in Gesù Cristo, come sono ben accette le fedi di chiunque si voglia prendere appunto di riferimento, diciamo. E noi in apertura della trasmissione, che l'avevi detto, sì, proprio tu, Mel, siamo riferiti appunto al divino, abbiamo spiegato cosa noi intendiamo per divino.
Sì, sì. Ho espresso così questa aspirazione al divino come un intimo desiderio di uscire da una natura prettamente inferiore che si basa sullo scambio, sulla una natura predatoria che è opportunista, esclusivista, molto spesso malevola e diciamo volta soprattutto alla soddisfazione dei propri bisogni e delle proprie mancanze, ma insomma poi ovviamente si va verso altre concezioni anche del divino, di Gesù Cristo, che ognuno può intendere come vuole, ma personalmente sono arrivata a intenderli interiormente come la possibile appartenenza ad uno stato di raggiungimento, di uno stato di coscienza sempre più allargata, dove via via si diviene sempre più consapevoli della realtà, più con un desiderio di esprimere anche amore, non solo di ottenere.
Sì, quindi uno stato di coscienza, qualsiasi cosa diciamo sostanzialmente possa essere di aiuto o anche qualsiasi messaggio ad aspirare alla fine può essere visto in questo modo. Credo che molte cose, molti strumenti, anche quelli che nel tempo sono stati strumenti spirituali o religiosi, possono avere questa doppia natura a seconda di come la nostra coscienza ci orienta a usarli o di immergerci ancora di più in questa condizione, diciamo, di identificazione nella natura ordinaria,
Sì,
nel
sì.
sonno, oppure di esserci di aiuto e di ispirazione per elevarci, a
Sì,
seconda di dove forse noi
esatto. Ci
rivolgiamo la nostra
possono
coscienza.
far costringere o espandere, è la verità. E anche qui, ovviamente, viene fuori il meglio di questa natura predatoria inferiore, perché queste stesse, diciamo, queste religioni possono essere manipolate, usate, non parlo specificatamente di quella cristiana, ma di qualsiasi forma, insomma, religiosa, e può servire appunto per costringere le masse o per farle evolvere e espandere a seconda.
Esatto, per darci delle illusioni anche appunto di illuminazione, di
Sì.
cambiamento, però rimanere comunque in quella condizione che abbiamo affrontato, che è reale, di cui abbiamo parlato oggi, di emotività sottosviluppata, che ci detiene sostanzialmente e che ci mantiene anche in questa condizione che abbiamo
Sì.
citato della notte oscura dell'anima, nella misura in cui rimaniamo solo in questo aspetto di avere paura di questo buio. E perché non abbiamo altri punti di riferimento. L'unica cosa che vorrei rispondere a Stefano prima di dare la parola ad altri, quando ci ha chiesto appunto perché noi siamo altronauti e lui si definisce intronauta, è sicuramente una bella cosa essere intronauta perché
Ah,
significa
sì.
navigare dentro di sé, quindi
Non l'avevo sentita questa.
è bellissimo. Qualcuno a volte capita che non capisca il nome della nostra trasmissione, quindi incontro persone che dicono: "Ah, ma voi siete gli astronauti, voi siete gli..." quindi è così, gli altronauti, beh, essenzialmente questo nome è nato ovviamente d'altrove, quindi dal centro altrove di cui questa trasmissione è lo spazio radiofonico, da cui gli altronauti, perché sono coloro che navigano, che provengono da altrove, ma che navigano ad altrove. Io do una mia definizione del nome di questa trasmissione, ossia il fatto che comunque navighiamo verso un altrove rispetto a quella che è la condizione ordinaria, rispetto a quello che è il mondo standard, quello di cui parliamo è un altrove. Sicuramente poi quello che noi potremmo definire altrove forse è la realtà, perché è quella che molto spesso noi non accettiamo. Siamo talmente abituati per abitudine a vivere in una condizione illusoria che la realtà ci sembra effettivamente qualcosa di strano, qualcosa di distante. Le linee telefoniche ora sono riaperte per chi volesse comunicare nuovamente con noi. Vi ricordo lo 049 880 9020 oppure per scrivere un SMS il 345 18 91 68 5.
Jacopo, posso dire una cosa? Perché al volo così ho guardato l'etimo della parola altrove, altro, e diciamo stringi stringi, succo succo è alieno. E devo dire la verità che per una persona normale, comune, ordinaria, come la chiamiamo, cioè perfettamente identificata nella sua mentalità di superficie, quindi opportunistica, volta alla competizione, eccetera, eccetera, quello di altrove è un mondo assolutamente alieno e ho fatto molta fatica a riconoscerne l'autenticità, perché ritenendo vera solo la mia natura, solo la natura a cui appartenevo, non pensavo che ci potesse essere un'altra realtà. E anche all'interno di altrove, ho scrutato per molti anni alla ricerca della soddisfazione dei miei dubbi, delle mie perplessità, della mia incredulità, per cercare la macchia, la pecca, l'inganno, e non l'ho scovata. Questa è stata la magia. Non l'ho scovata perché esiste davvero qualcosa di nuovo alla quale è possibile, un nuovo mondo alla quale è possibile accedere.
Grazie a me di questa tua sincerità e in effetti quello che diciamo, mi accomuna in questa esperienza è che, come abbiamo detto, noi incameriamo dei modelli di interpretazione della realtà e quindi siamo talmente identificati in questi modelli che sostanzialmente noi pensiamo in un certo modo e quindi ci aspettiamo anche di ritrovare questo mondo e quando oggettivamente non lo ritroviamo, ci sembra che qualcosa stonie, qualcosa che è distante, si discrepa rispetto all'idea che noi
Ovviamente
abbiamo.
non sono stati movimenti consapevoli, non è che uno si aggira
No,
facendo
certo.
opera di spionaggio e prendendo appunti e registrando le conversazioni, ma fa proprio parte di quello che si è, no? Si è diffidenti di natura, circospetti, sfiduciati. Si è imparato fin da piccoli che la competizione insegna questo, quindi insegna anche a barare, a stare attenti. Insomma, devi essere scaltro, sveglio. Ci si muove così nel mondo di fuori, nel mondo superficiale, no? Quello sveglio è quello che vince, che porta a casa più punti. E quindi si fa davvero fatica a volgersi all'interno e a vedere davvero la realtà per quella che è. Ad analizzare, a mettersi a nudo, ad essere assolutamente critici nei propri confronti, spietati, perché a volte bisogna essere proprio spietati.
Sì, diciamo che adesso ovviamente faccio un po' il finto poliziotto buono, finto chiaramente, nel senso che
Questa mi piace.
anche nell'utilizzare questo termine, chiaramente è perché noi spesso tendiamo a darci delle giustificazioni, tendiamo a giustificare il nostro comportamento e se noi non vediamo questo, qualsiasi cosa la nostra mente trova una giustificazione. Quindi quando facciamo un errore, no, ma perché l'ho fatto? No, ma perché? No, ma perché anche un comportamento? No, e quindi tutto diventa giustificabile. Quindi come possiamo giustificare l'operato altrui? C'è chi può giustificare qualsiasi crimine, così anche noi giustifichiamo qualsiasi cosa per noi stessi, per non accettare la realtà, perché alla fine, trovando una giustificazione, trovando una scusa, noi rimaniamo dove siamo, non accettiamo le cose che non ci piace accettare, quindi il fatto di poter essere spietati, come dici tu, non è un essere in realtà come lo intendiamo noi cattivi, non
No, no,
è un
ovviamente.
voler essere spietati, onesti più che altro
Sì.
nei confronti di questo nostro io che
Poi
appunto.
alla fine questa cosa ti prende e non ti molla più perché vuoi conoscere la verità e la vuoi pura. Ma la verità che stai cercando, essendo dentro di te, deve prima buttare in frantumi tutti quei comportamenti che hai imparato ad ostentare per cavartela nel mondo di fuori, nel mondo di superficie che è, come abbiamo visto, fatto di mercato e competizione. E scambio e possiamo chiamarlo un mondo parassitario, un mondo in cui si impara a funzionare grazie alla presenza degli altri e personalmente devo rivedere il concetto che avevo di interrelazione, questa cosa che mi piaceva, sai, siamo tutti uno, siamo tutti uniti, sì, è verissima, ma siamo tutti uniti. Molto prima, di esserlo in questa visione così ampia, bella, spirituale, siamo tutti uniti in questa natura che è parassitaria di per sé.
Vediamo se questo ascoltatore o ascoltatrice ha sentito la tua voce.
Vediamo.
Pronto? Ecco, invito
Sono
Nives.
sempre Nives.
Nives,
Nives,
buongiorno. Ti
buongiorno.
chiedo però una cortesia, se riesci ad abbassare la
Ho
radio, così
abbassato
non
del
abbiamo.
tutto.
Perfetto, grazie.
Io ho il digitale, eh? Ascolta bene, sai cosa vi dico io, ragazzi miei? Che l'unica cosa che dobbiamo noi veramente insistere all'umanità tutta, sviluppare la coscienza, sviluppare quello che è dentro di noi. Io, fin da bambina, provavo il rimorso. Ora credo che questa parola è talmente cancellata, anche nel vocabolario, non dico altro, perché l'umanità a coscienza non è sviluppata un centimetro, è rimasto veramente animalesca l'anima dell'umanità. Per questo c'è questa cattiveria nel mondo. Lo capite questo? Sviluppare la coscienza, sentire il rimorso quando si sbaglia noi. Quando si fa le cose che sappiamo tutto, il bene e il male lo sappiamo fin da bambini. Io mi ricordo fin da quando avevo 3-4 anni, tutto. Tutta la mia vita. Quindi questo è quello che insisto. C'è poco da andare oltre a questo. Sviluppare la coscienza, sentire il rimorso. Il rimorso, vi chiedo, lo sentite mai? Quando si fanno le cose che non sono giuste, quando si fanno le cose sbagliate, rubare, dire male del prossimo, fare cose che insomma la coscienza ti dice quello che tu non vuoi fatto a te, non devi fare al prossimo. E ci vuole tanto poco. Abbiamo 10 comandamenti sufficienti per vivere benissimo. Altro che leggi e leggi e leggine, fanno schifo. Schifo il mondo fa proprio schifo per questo motivo. Vi saluto.
Nives, indubbiamente la sua opinione è chiara riguardo al mondo in cui viviamo.
A me è giunta una gran passione in questa donna e credo che abbia parlato una grande anima, perché al di là dei termini che può aver usato e che a qualcuno possono essere andati bene o no, che possono essere aver urtato i sentimenti di qualcuno, non lo so, però di fatto, Iapo, è proprio quello che continuiamo a dire da un bel pezzo, quello che a noi è stata offerta questa grande possibilità e quello che viene proposto dal centro è l'insegnamento a cui abbiamo avuto accesso per grazia e veramente... questa è l'evoluzione della coscienza, non c'è altro. E allora questo che c'è scritto anche qua, che abbiamo letto poco prima, no? Ancora troppo attaccato e immerso nel proprio sogno, o perché nonostante le evidenze non è ancora capace di sommettersi e obbedire alla voce del suo spirito? Perché se obbedissimo alla voce del nostro spirito, se lo sentissimo, se lo stessimo ad ascoltare invece di stare ad ascoltare i suggerimenti del nostro stesso io, della nostra stessa immagine ideale di come dovremmo essere per ottenere ciò che vogliamo, ecco, ci farebbe veramente l'unica cosa che avrebbe valore è questo potere che ci tiene nel corpo, la vita che ci anima dentro, e questa è sacra in qualunque cosa la vediamo, ovunque la vediamo. E allora sì, ci muoveremmo facendo attenzione a non calpestare nemmeno le lumache o le formiche. E questo sarebbe l'unico davvero valore, no? A cui dare importanza. L'espansione della coscienza credo che porterà a quest'ordine, e quest'ordine protende verso un'armonia a cui anche la natura stessa sembra aspirare.
Sì, sicuramente allora diciamo questo invito di Nives, come dici tu, è la sintesi di quella aspirazione di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo letto, di cui bene o male in un modo o in un altro veniamo a portare testimonianza, sostanzialmente il fatto di poter sviluppare la coscienza. C'è un aforisma che abbiamo letto in apertura della trasmissione che dice che per desiderare la libertà bisogna prima accettare di essere schiavi, e per conoscere bisogna accettare di essere ignoranti, per poter alzare la testa bisogna prima accettare di abbassarla. E effettivamente anche per sviluppare la coscienza, come dice Nives, come invita a fare Nives, bisogna accettare questa nostra condizione, sì, che poi la possiamo vedere a livello sociale, a livello comunque interiore, di non coscienza. Cioè per risvegliarti devi accettare che stai dormendo, esatto, e devi accettare in qualche modo di essere schiavo. E questo è l'aspetto, secondo me, che poi più tocca nel vivo ognuno di noi, perché il fatto di poter riconoscere come le cose possano andare a livello sociale, quindi anche di essere disillusi rispetto alla realtà che ci circonda, è sicuramente un aspetto. Noi qui ovviamente stiamo trasmettendo su Radio Cooperativa, che non è Radio DJ o Radio Monte Carlo, nel senso, giusto per fare pubblicità, ma quindi su una radio in cui, che comunque è ascoltata da persone che a grandi linee la pensano più o meno come noi su quello che può essere il mondo esterno. Il punto poi è, al di là di questo sentimento di non approvazione, di poter poi lavorare su noi stessi questi aspetti, quindi poter, oltre che indubbiamente riconoscere questo buio che ci circonda, poteva anche in questo buio, però, come abbiamo letto nel testo, accendere una fiamma. E anche qui questa fiamma, come dicevi tu, deve essere, hai parlato di richiamo dello spirito, comunque deve essere qualcosa in noi di essenziale, non può essere una fiamma
effimera.
Che è effimera, esatto, o esterna a noi. Il rischio, anche per rifarmi ad alcuni interventi degli ascoltatori precedenti, di poter trovare la luce in qualcosa di esterno, nella misura in cui qualcosa può essere ponte e lo riconosci come tale e soprattutto ammetti questa cosa, allora questo può essere un ponte, ma altrimenti diventa un nuovo appoggio e diventa un'illusione nella misura in cui possiamo vedere la luce in qualcosa di esterno e ritenere la luce sta lì, ma perché parla dentro di te sostanzialmente.
Sì,
e quindi
questa è un'altra presa di coscienza molto importante nel passaggio del lavoro su di sé, del lavoro, di un lavoro interiore, no? Che all'inizio vedi fuori quello che in te non vedi, e lo vedi sia nelle cose brutte, e bisognerebbe essere consapevoli di questo, perché così ogni persona con cui hai dei problemi o delle difficoltà sai che in realtà ti mostra sempre un aspetto di te che non vuoi vedere, non contempli, non ami, non accetti, non accogli, non hai lavorato, non hai visto, non hai contemplato. E lo fa anche nelle cose molto belle, quindi quando vedi, diciamo, un essere superiore, un essere illuminato, un essere con uno stato di coscienza così vasto che per te è inconcepibile, puoi innamorarti e sentirti attratto da qualcosa dentro di te che parla la stessa lingua, che si muove con la stessa vibrazione, che ha la stessa luce, che tu ancora non scorgi, ma sai che te la sta mostrando.
Grazie Mel. Beh, direi che questa è una bella musica con cui chiudere, e ti ringrazio Mel del tuo di queste tue parole di commozione, della tua presenza oggi, perché è molto bello poter condividere e contribuire quindi in questa trasmissione. È giunto un messaggio, che quindi è l'ultimo intervento finale di oggi, che scrive: una volta scoperta la luce, essa a tutti i costi deve essere l'unica realtà nella tua coscienza. Grazie per questo messaggio.
Grazie con tutto il cuore.
E grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Ah, e c'è un proseguimento del messaggio che è arrivato, quindi la prima parte diceva: una volta scoperta la luce, essa a tutti i costi deve essere l'unica realtà nella tua coscienza. Questa luce ci indica bene cosa sia la realtà dell'essere. Grazie. E con queste parole termina qui un'altra puntata degli Altronauti, che vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 18 ottobre 2024, dalle ore 12 alle ore 13:30. Grazie Mel di essere stata qui con noi, grazie a tutti voi, coloro che sono intervenuti telefonicamente e tramite SMS, e coloro che hanno ascoltato invece più silenziosamente la nostra trasmissione. Nei prossimi giorni sul sito di Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, potrete riascoltare il podcast per chi lo desidera, quindi la registrazione della puntata, e la stessa cosa sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, che vi invito a poter consultare anche tra le molte informazioni che trovate sulla radio. C'è anche la possibilità di dare un contributo economico all'esistenza di Radio Cooperativa, che vive della vostra generosità.
Grazie a tutti, grazie per l'ascolto e un grazie a Nives per la sua appassionata voce, per il suo appassionato intervento in trasmissione. Grazie.
Ciao a tutti, buon proseguimento di ascolto. L'impermanenza delle cose è palese e concreta. Se da noi accettata, ci pone in uno stato di perenne libertà.